Santa Paolina Wiesentainer, 1865-1942. Il mattino del 9 luglio 1942 moriva a Ipiranga, un colle alla periferia di Sao Paulo, in Brasile, una vecchia suora di 76 anni. Aveva fondato, al tempo della sua giovinezza, la prima congregazione religiosa brasiliana, inventandola quasi dal nulla e trasfondendo in essa tutta la sua anima. Ma benché fosse stata eletta superiore a vita e benché fosse venerata dalle sue suore, negli ultimi 33 anni di vita era stata messa ingiustamente in disparte. In fondo era soltanto, e lo era sempre rimasta, una contadinella trentina, giunta in Brasile a 10 anni, che sapeva appena scrivere in un italiano molto scorretto, che non era mai riuscita a imparare il portoghese e non aveva la figura autorevole e prestante che alcuni avrebbero desiderato vedere in una superiora generale. Certo, ufficialmente non l'avevano messa in disparte per la sua scarsa cultura ed avvenenza, ma la mancanza di queste doti umane aveva influito più del dovuto quando l'arcivescovo di Sao Paulo aveva deciso di toglierle ogni autorità, senza molto curarsi né dei sentimenti né dei diritti di quella che, tutto sommato, restava ai suoi occhi una contadina e una straniera. Così, quando madre Paolina Wiesentainer aveva appena 44 anni ed era nel pieno delle sue forze e della sua attività di fondatrice, l'arcivescovo aveva deciso di sbarazzarsi di lei, decretando d'autorità che fosse esclusa da ogni carica di governo, vivesse e morisse nella sua congregazione, ma sempre come suddita. Paolina, in effetti, era rimasta vittima della sua rude semplicità. Viveva nella foresta, veniva dalla foresta brasiliana, dove aveva fondato quasi per caso quel suo istituto dedito a opere di carità tra i poveri emigrati, è giunta in quella grande città dove i ricchi e i potenti stavano di fronte a masse di miserabili, non aveva saputo destreggiarsi. Da un lato c'era la ricca vedova di un industriale, molto gradita all'arcivescovo, disposta a finanziare l'orfanotrofio e l'asilo di mendicità, ma a patto di spadroneggiare perfino sulla vita delle suore. Dall'altro c'era una di quelle giovani suore molto intelligenti, molto intraprendente, che voleva già modernizzare l'istituto. Le due avevano dapprima fatto alleanza, poi avevano litigato, e Paolina, cercando di mettere ordine, era rimasta schiacciata da quella contesa di donne che sapevano coinvolgere nei loro intrighi vescovi e preti. In più, la madre, su questioni economiche, era di una ingenuità disarmante, con quel suo affidare sempre tutto alla provvidenza, e poi non sapeva proprio stare in società. L'arcivescovo non sapeva darsi pace che ella un giorno si fosse presentata a palazzo per parlargli senza nemmeno aver chiesto udienza ed in ora indebita. A lui, quella madre, non sembrava né molto virtuosa né molto obbediente. Le avrebbe fatto bene, diceva Sua Eccellenza, fare un nuovo noviziato. Si riferiva al fatto che Paolina aveva contravvenuto a qualche suo ordine, senza curarsi del fatto che quel certo ordine non le era stato nemmeno trasmesso. Quando il prelato le annunciò bruscamente le sue intenzioni, Paolina rispose soltanto che accettava di vivere come suddita sotto qualsiasi superiora fino alla morte, purché la congregazione da lei fondata andasse avanti e che per mezzo di essa nostro Signore fosse amato da tutte le anime in tutto il mondo. Così un esiguo gruppetto di suore, frettolosamente radunato in capitolo, evidentemente manovrato dall'arcivescovo, elesse una nuova superiore generale a lui gradita e la fondatrice fu mandata nel più povero convento della congregazione ad assistere malati e vecchietti. Ma le suore, che erano obbedienti ma non stupide, cominciarono ad osservare con nuova venerazione quella loro madre che le aveva accolte come novizie e che ora insegnava con l'esempio, col silenzio e con la sua sconfinata umiltà. Anche l'arcivescovo molti anni dopo firmerà una dichiarazione ufficiale in cui testimonierà: la madre fondatrice dette esempio ammirabile di umiltà e di ubbidienza con l'esempio di una vita edificante, di orazione e di lavoro incessante. Sembra anzi che questo giudizio l'avesse anche mentre la maltrattava, ma fu irremovibile nel ritenere che la congregazione avesse bisogno di una guida più capace. Dalla nuova sede, in cui aveva a disposizione, non aveva a disposizione neanche una tavola da poter scrivere, madre Paolina faceva sapere, è tutto in dialetto molto scorretto, infine io sto contenta, ho molto da soffrire in questa casa, ma tutto era addolcito dalla presenza di Gesù sacramentato. Lui è con me. Non ci sono né apostrofi, i verbi sono tutti senza l'H, mancano tutte le maiuscole. Scriveva umilmente, con la sua grafia faticosa, con la punteggiatura sbagliata, con le maiuscole e le doppie inesistenti, i verbi errati, ma con un giudizio sicuro. Sono molto contenta di stare là dove la santa obbedienza mi ha mandato. E si rallegrava delle buone notizie e dei successi altrui. Che gli altri riescano, mio Dio, e io rimanga all'ombra. Solo al confessore rivelava la tempesta che le agitava dentro. In quanto a me, di salute sto bene, ma sto soffrendo moltissimo di spirito. Sento solo questo pensiero: tu sei dannata. E questo pensiero mi accompagna ovunque io vada, in chiesa, in casa, nelle mie faccende, quando faccio la lettura. La notte la passo con molte agitazioni. Nel tempo della meditazione non ho nemmeno di muovermi. Non sono capace neanche di un buon pensiero. Che questo solo pensiero sei dannata. Infine di più non mi so esprimere. Solo i Dio sa come mi trovo. Gli autori mistici hanno chiamato questa esperienza notte oscura. La creatura che ama intensamente Dio viene chiamata a partecipare intimamente alla passione di Cristo, anche se per ottenere questa altissima esperienza Dio spesso si serve dell'abbandono e delle persecuzioni inflitte dagli uomini, a volte anche dagli stessi uomini di chiesa. L'esperienza spirituale di Paolina si radicava nella ingiustizia che aveva subito. Era una creatura semplice ed umilissima, ed il rifiuto del vescovo si tramutò facilmente nel pensiero che Dio poteva essere sdegnato con lei. Per fortuna il confessore, che aveva contribuito a sacrificarla, peraltro, aveva mantenuto una forte capacità pedagogica e aveva prevenuto Paolina aiutandola ad interpretare i segni posti nella sua esistenza. Negli anni della giovinezza, quando si era decisa a consacrarsi a Dio, così senza neanche ben sapere che cosa significasse, Paolina aveva scelto di istinto di prendersi un nome religioso piuttosto inusuale e aveva voluto chiamarsi, Suor Paolina, del cuore agonizzante di Gesù. Siete il cuore della vostra congregazione, le disse dunque il confessore, e questo cuore deve ora agonizzare. Era una ricetta forse troppo facile per chi la prescriveva, ma Paolina assimilò pian piano la certezza che si stava realizzando nella sua vita la profezia d'amore da lei stessa intuita. Perciò decise di percorrere fedelmente la sua via crucis, ravvolgendosi tutta in un semplicissimo atteggiamento di umiltà. In quanto a me, vado avanti alla buona da povera tapinella. Suor Paolina del cuore agonizzante di Gesù. Era dunque questo il nome sacro e profetico che si era scelta in giovinezza, quando aveva deciso di consacrarsi a Dio e ai poveri. Ma il suo nome di battesimo era Amabile Wiesentainer, nata a Vigolo Vattaro, Trento, nel 1865, quando il Trentino apparteneva all'impero austro-ungarico. Amabile era la secondogenita di una famiglia numerosa, di modeste condizioni. Il papà scalpellino e muratore era costretto a lunghi periodi di assenza in cerca di lavoro. La mamma coltivava un piccolo campo e lavorava di cucito. La piccola doveva accudire i fratellini più piccoli che nascevano in rapida successione, badare alla vecchia nonna invalida e lavorare in filanda, addetta alla cernita dei bozzoli. Niente di speciale, dati i tempi, anche se aveva soltanto 8 anni e doveva stare per ore davanti ai catini bollenti. Tutti dicevano che la bambina era amabile davvero, soprattutto quando si privava spesso della sua povera colazione perché non riusciva a mangiare, vedendo il visino afflitto di altre fanciulline ancora più piccole di lei, che non avevano potuto portarsi nulla da casa. Così lei dimagriva a vista d'occhio, anche se la sua anima era nutrita dall'abitudine che la mamma aveva di leggere ai suoi bambini delle storie di santi. Ancora più dura divenne la vita quando si ammalarono i gersi, che davano la materia prima per le 5 filande del paese, ed emigrare divenne allora una necessità. Proprio in quegli anni il Sud America aveva dato il via ad una massiccia propaganda per favorire l'immigrazione. Erano state create apposite compagnie di reclutamento che operavano in tutta Europa, le quali promettevano tanta terra quanta se ne poteva coltivare. Dalla Lombardia, dal Veneto, dal Tirolo partirono in quegli anni per il Brasile circa 14.000 contadini. Nel 1875, da Vigolo Vattaro, un paese trentino di circa 1.000 abitanti, ne partirono in una sola volta 135, e tra essi c'era tutto il nucleo familiare dei Wiesentainer, completo di figli, nonni, zii e rispettivi familiari. La piccola Amabile non aveva ancora 10 anni. In treno gli emigranti viaggiarono carichi di povere masserizie e di tanta nostalgia. Viaggiarono per lunghi giorni verso il porto francese di Le Havre, dove dovettero però attendere un mese, con disagi e stenti per noi inimmaginabili, prima di imbarcarsi su una nave che portava il nome di Saint-Martin. E certo non sapevano che in quei paraggi già viveva una bambina di 2 anni che si chiamava Teresa Martin, che aveva iniziato la sua travolgente piccola via verso la santità. Anche Amabile aveva iniziato il suo viaggio verso la santità, ma esso la portava al di là dell'oceano, nella foresta brasiliana. E la piccola viaggiava, conservando nel cuore le parole profetiche che la vecchia nonna le aveva rivolto prima di morire, quando già in famiglia si parlava di emigrare. Come tu sei stata generosa e dolce con me, così lo sarai con tanti altri là nel paese dove andrai, e molti ti ricorderanno come me, con riconoscenza e amore. Quando i trentini giunsero al porto di Itajaí, nello stato di Santa Catarina, e sbarcarono in quella terra brasiliana che avevano sognato, non trovarono né l'accoglienza sperata né i mezzi che erano stati promessi. Avevano solo foresta da disboscare con le proprie mani e i pochi attrezzi faticosamente portati dall'Italia. Potevano contare soltanto sulla propria abilità manuale, e quella di papà Wiesentheiner fu particolarmente utile per costruire le prime case, i primi focolari, ed ebbero solo il conforto di qualche buona parola detta da un missionario di passaggio. Cominciarono dando forma ai propri ricordi e alla comune nostalgia. Sulle rive del rio Alferes, alcuni fondarono la colonia più grande, chiamandola Nova Trento, e la prima cappella costruita fu dedicata evidentemente a San Vigilio. Un gruppo di famiglie attorno ai Wiesentheiner si spinse più addentro alla foresta e si costruì un villaggio chiamato Vigolo, con una cappellina evidentemente dedicata a San Giorgio, il santo del paese di origine. Allo stesso modo poi vennero riprodotti nei dintorni Mattarello, Besanello, Serravalle, Valsugana e tutti gli altri paesini. Ogni tanto giungeva qualche missionario di passaggio. Dopo 4 anni a Nova Trento venne finalmente stabilita una residenza di missionari gesuiti italiani e poté essere garantito a tutti i coloni dei villaggi un minimo di assistenza religiosa. Tra gli emigranti di Vigolo c'era per fortuna una maestra. Le costruirono una scuoletta e i bambini poterono avere almeno la prima istruzione elementare. Amabile però, non riusciva proprio ad imparare a leggere e scrivere, tanto che dubitarono perfino che possedesse una normale intelligenza. Né si sapeva come farle studiare in quelle condizioni il catechismo necessario per la prima comunione. La ammisero ugualmente per la eccezionale bontà, ma il giorno della grande festa la piccola reggeva inutilmente tra le mani il suo libretto di massime eterne distribuito dal missionario. Che cosa accadde tra la bambina e il suo Gesù nel loro primo incontro noi non potremmo dirlo, ma le testimonianze sono concordi. La bambina corse dalla mamma: guarda, le disse, so leggere. La storia della piccola amabile, divenuta improvvisamente la catechista degli altri bambini più piccoli, cominciò così. E qualcuno dice che oggi che ella non fu altro che questo, sempre una catechista a vita. Fatto sta che la ragazza, assieme ad un'amica, si trovò a coltivare sogni di apostolato. Lavoravano ambedue al mulino, il primo costruito dai rispettivi genitori, e si chiedevano come fare per convincere le famiglie a lasciar loro seguire una vocazione che esse stesse non sapevano nemmeno formulare. Era tutto da inventare. Non c'era nemmeno un prete ad aiutarle. Amabile però sognava, e a volte i sogni rassomigliavano tanto a delle visioni, come se la Madonna le mostrasse un avvenire predestinato. Il primo missionario che giunse, ospitato dalla famiglia Wiesentheiner, trovò normale affidare alle due ragazze l'insegnamento di catechismo ai bambini, la cura della piccola cappella, l'assistenza ai malati. Allora non si parlava di ministeri laicali, ma di fatto il prete se le scelse come collaboratrici, anche se alle ragazze un impegno così generico non bastava. Pensare ad altro però era impossibile, ed ancora più lo divenne quando la mamma di Amabile morì a soli 47 anni, lasciando alla primogenita la cura della numerosissima famiglia. Per fortuna, dopo poco tempo il papà si risposò e la ragazza poté nuovamente respirare. Aveva ormai 25 anni, voleva consacrarsi a Dio ad ogni costo e non sapeva come fare. Che arrivassero delle suore missionarie in quel luogo sperduto era inimmaginabile. E il miracolo accadde. Era giunta in paese una vecchia donna, in cattive condizioni di salute. Era venuta a trovare la figlia sposata, il male, un cancro all'ultimo stadio, l'aveva prostrata. Ad assisterla non c'era nessuno. Figlio e genero dovevano stare tutto il giorno al lavoro nei campi, se volevano mantenersi. Inoltre la malata emanava un odore nauseabondo. Così alcuni dissero, con una spontaneità interessata, che era però anche un riconoscimento, che toccava ad Amabile e alla sua amica prendersi cura dell'inferma. Ed esse colsero a volo l'occasione. Un missionario di passaggio ottenne per loro da un benefattore una baracca abbandonata di 6 metri per 4, con 1 metro di terreno intorno, e subito le ragazze si trasferirono lì assieme alla malata. Era nato l'ospedaletto San Vigilio. Ma la comunità degli emigranti, legata da ferree tradizioni, non vedeva comunque di buon occhio che 2 ragazze abitassero lontano dalle rispettive famiglie. I parenti si preoccupavano, i ben pensanti storcevano il naso, i maligni calunniavano, e c'era chi le chiamava befane, streghe, indemoniate. Se all'esterno della baracca c'era ostilità, all'interno non era meglio, dato che anche la malata si rivelava scorbutica, piena di pretese, arrabbiata con Dio e con gli uomini. Eppure, nell'ospedaletto era stato acceso un inestinguibile fuoco di carità. È bello qui leggere la memoria di quei primi giorni che Virginia Nicolodi, la compagna, scriverà in seguito per obbedienza. La povertà del nostro locale era completa. Non c'era letto, eccetto il pagliericcio dell'inferma trasportata con il carro. Non c'erano né sedie né tavola. Alcune persone pietose ci regalarono alcune scodelle e altre cose necessarie per servire l'ammalata. Ma noi 2, dove avremmo dormito? Sul pavimento, senza coperte, senza niente, e ciò per 2 intere settimane. Finalmente i nostri parenti ebbero pietà di noi. Vedendo che non tornavamo a casa, cominciarono a mandarci un po' di cibo, dicendo però che se fossimo tornate a casa, almeno all'ora dei pasti ci avrebbero preparato il necessario. Ma noi non abbiamo accettato, per non rischiare di infrangere a poco la nostra risoluzione. Quanto all'ammalata, i suoi parenti le mandavano il cibo, ma essendo poveri non era sufficiente, e per di più non era adatto alle condizioni della povera infelice. Così fu necessario comprare alcune cose che riuscivamo a pagare con i piccoli lavori che ci affidavano. Più tardi questi lavori si ridussero a niente, e dal momento che ci eravamo ritirate nella casetta ci lasciarono nel più completo abbandono, e non avendo vicino nemmeno un piccolo cortile non potevamo uscire per prendere un po' d'aria. Ma tutto ciò per noi non contava niente, anzi era gioia, perché eravamo convinte che il Signore permettesse questo per arrivare allo scopo da noi desiderato. Perciò consideravamo il nostro miserabile tugurio come un vero paradiso. E il diavolo, vedendo che tante gravi difficoltà e tanta povertà non riuscivano ad abbatterci, anzi per grazia di Dio erano motivo di consolazione, architettò altri piani per raggiungere il suo scopo. C'era per noi un indicibile tormento per l'odore indescrivibile che emanava dalla malata, e a questo si aggiunse, avendola noi quasi viziata, un suo modo di fare privo di ogni sentimento di gratitudine, anzi si rivolgeva a noi sempre con ingiurie più gravi. Poverina persona senza religione, abituata da molto a una vita licenziosa, adesso presa dal castigo di Dio, si ribellava diabolicamente, ed era sufficiente che noi le rivolgessimo una buona parola per richiamarla a migliori sentimenti, per farle vomitare contro ogni genere di bestemmia. Povera infelice, parlava sempre come se non credesse in Dio, ma ciò che maggiormente la faceva infuriare erano le parole sulla passione di Cristo, o quando noi leggevamo i punti di meditazione sulla passione. La pazienza, la mansuetudine, la sofferenza che il Signore ci donava, e più di tutto le preghiere, erano offerte per ottenere il cambiamento del suo cuore ribelle. E noi chiedevamo che dopo tante perversità e bestemmie Dio le aprisse le braccia e le concedesse il pentimento e la conversione. E un bel giorno chiese di confessarsi. Quella creatura cambiata e aveva un cuore mansueto e visse ancora 2 mesi e mezzo. Noi l'assistevamo continuamente, perché ciò era necessario. Ci voleva sempre vicino, ci chiedeva di pregare con lei, di parlarle della passione di Gesù, e intanto la gente ci aveva abbandonate per paura del contagio. Soltanto 2 buone vedove ci aiutavano. Noi eravamo quasi distrutte. Giorni e notti furono per noi una vera rigorosa quaresima, Oltre all'assistenza che richiedeva, lei voleva sempre stringere le mani di Amabile e richiedeva che l'infermiera stesse continuamente in piedi. È un giorno che la buona Amabile, non potendo più resistere per la stanchezza, le chiese con tanta bontà: «Mi dai il permesso di sedermi qui vicino a te?» L'ammalata rispose: «Ma non vedi in che condizioni sono?» E Amabile rimase subito in piedi fino alla morte di quella poverina, e quando lei morì anche Amabile quasi crollò, vicina a morte anche lei. È una pagina scritta da un testimone oculare, ma più che una pagina di diario è il racconto sacro di un carisma specifico che lo Spirito infonde nel cuore di due ragazzi. È impressionante, una vocazione che nasce tutta dal di dentro del cuore. Fu in quella stanzetta maleodorante che nacque dal nulla la prima congregazione religiosa brasiliana, iniziata da due povere emigrate trentine. Quando la malata morì, tutti pensarono che lo strano esperimento si fosse finalmente concluso. Erano molti a non considerare decoroso che due ragazze vivessero da sole, lontane dalle famiglie, ma le due si erano offerte a Dio e l'ospedaletto restò aperto, pronto all'accoglienza di qualche altra malata che non tardò a giungere. Nell'attesa, le due ragazze continuarono a vivere in quel loro piccolo convento improvvisato, dedicandosi alla preghiera e alla loro prima formazione spirituale, anche se dovettero subire quella caratteristica malvagità di chi non può vedere il bene e la purezza senza essere afferrato dalla voglia diabolica di profanarli. La nostra vita era quella di due eremite, però sempre allegre, nonostante la nostra povertà, e l'allegria non diminuiva neanche durante le persecuzioni che ci venivano da persone dissolute, che giravano intorno alla nostra piccola abitazione durante la notte, cantando canzoni oscene, battendo sulle nostre finestre e gettando ogni sorta di immondizia contro la porta. Questo non accadeva tutte le notti, ma due o tre volte la settimana, per due anni consecutivi. Alla fine il bene trionfò. La gente si abituò a vedersi attorno le sue infermiere, così le chiamava, ed era piuttosto anche fiera. Qualcuno usava dire le nostre suorine. Alla baracca primitiva poi venne aggiunto un cortiletto coperto che serviva per accogliere i bambini del catechismo e per insegnare alle ragazzine più grandi i mestieri di casa, soprattutto cucina e cucito. I missionari passavano periodicamente, cambiavano frequentemente, ma cominciavano a guardare quel gruppetto di giovani donne che da sola avevano inventato e realizzato la propria consacrazione, pur senza averne alcun riconoscimento ecclesiale. Uno di essi anzi le convinse ad aprire un secondo ospedaletto a Nova Trento, il centro maggiore. Poi, aiutate da qualche benefattore, poterono aprire una nuova casetta con un dispensario e una piccola cappella. Poi si aggiunse un piccolo orfanotrofio per i bimbi abbandonati e la gente chiamò tutto il complesso il conventino, il conventino, ma erano solo ragazze. Finalmente giunse in maniera stabile un missionario gesuita italiano, osservò quelle ragazze di campagna, semi analfabete, col grembiule e il fazzoletto in testa, così intraprendenti, e sentenziò: un impiastro in più. Ma era un uomo di Dio e non tardò a commuoversi per quella generosità innocente e radicale, a volte anche un po' scriteriata, se si guardava alle pratiche spirituali e alle penitenze che facevano, nel tentativo di imitare quello che ricordavano delle vite dei santi ascoltate nell'infanzia o che leggevano in qualche testo spirituale che erano riusciti a procurarsi. La stessa reazione l'ebbe il vescovo diocesano quando finalmente giunse in visita pastorale a quella sperduta comunità. Dapprima si propose di disfare quella pseudo comunità religiosa nata senza permessi e senza regole. Poi ne restò affascinato, al punto da riconoscere ufficialmente il gruppo come prima congregazione brasiliana. Fu così che Amabile, a 30 anni, divenne Madre Paolina del Cuore Agonizzante di Gesù, superiora generale a vita della Congregazione delle Figlie dell'Immacolata Concezione. Il nome derivava dalla profonda devozione che Amabile aveva sempre coltivato verso la Santa Vergine apparsa a Lourdes. Basta pensare che la sua prima impresa brasiliana a 20 anni era stata quella di coltivare con alcune amiche un campo di mandioca per poter costruire con i proventi una cappella che riproduceva la Santa Grotta di Massabiel. Ogni responsabilità di conduzione e di educazione della comunità era stata affidata a Paolina, che da parte sua aveva soltanto una grande fede e una umiltà altrettanto grande. A tutte ella chiedeva ciò di cui dava costante esempio: preghiera, penitenza, disponibilità verso tutti, lavoro. La preghiera era necessaria per tenere acceso l'amore, la penitenza era necessaria per accettare con gioia i disagi di una vita tutta dedicata ad addossarsi le miserie altrui, e il lavoro era necessario per mantenersi e per mantenere in vita decine di orfani, di malati, di diseredati che non avevano nessun'altra forma di assistenza se non quella che il conventino poteva offrire. Paolina faceva e insegnava quello che sapeva fare. Che meraviglia, dunque, se quel genere di suorine si dedicava a imprese perlomeno originali. Cominciarono col reimpiantare in Brasile l'industria della seta. La ragazzina che aveva lavorato nelle filande del Trentino comprò 3 telai e mandò le sue suore nella città vicina per apprendere l'arte della seta. Alla stagione dei bachi tutte le suore a gruppetti si spargevano per la campagna a raccogliere foglie di gelso e iniziavano l'intero ciclo di produzione della seta fino a confezionare splendidi tessuti. In una decina d'anni dall'improvvisato atelier usciranno paramenti e gonfaloni di seta così ben lavorati da ottenere diplomi nelle esposizioni nazionali e perfino una medaglia all'esposizione internazionale di St. Louis negli Stati Uniti. Altre suore, invece, assieme alle novizie e alle postulanti, lavoravano i campi a mezzadria, levata alle 3 del mattino, un giusto tempo dedicato alla preghiera, poi sui campi, portando con sé la colazione di polenta, frutta e verdure. Alla sera, ritorno in noviziato per la cena, si mangiava quello che gli orfani avevano eventualmente avanzato. E tanta felicità di abitare nella casa di Dio. Le vocazioni aumentavano, aumentavano le opere, tutte votate all'assistenza dei fanciulli, dei malati e dei vecchi. Nel 1903 Madre Paolina, come abbiamo visto, venne eletta superiore generale a vita, ma proprio allora iniziava la sua agonia. Tutto cominciò quando il confessore, in quello stesso anno, le ingiunse di dare uno sbocco ampio alla congregazione. Lui era stato trasferito nella grande città di San Paolo, dove vedeva bisogni immensi in paragone a quello dei villaggi della foresta, e nella collina di Ipiranga, allora disseminata di baracche, c'erano vecchi ex schiavi abbandonati e figli di schiavi, di cui nessuno si prendeva cura. Così Paolina si trasferì in quella immensa città in vorticoso sviluppo, contava allora 240.000 abitanti all'arrivo della madre, e prima della morte di lei gli abitanti saranno già 1.318.000. Alle suore contadine venne dapprima offerta la gestione di un asilo di mendicità per ex schiavi, poi una casa di misericordia, nome che si usava per gli ospedali dei poveri, poi dovettero obbedire al vescovo che voleva un ospizio per malati mentali, poi altre case di misericordia. Furono 6 anni di carità sfibrante, dopo i quali iniziarono, come abbiamo visto, i 33 anni di passione, di silenzio, quando l'umile contadina trentina, a cui tutti riconoscevano santità ma non sufficiente prestigio, dovette cedere il passo e diventare il cuore segreto, sofferente ma anche gioioso della sua congregazione. Passò i primi 10 anni dopo la deposizione nel convento più povero e disagiato. Nei successivi 20 anni la richiamarono nella casa madre perché ritennero che la sua presenza e il suo esempio fossero utili alle giovani che dovevano imparare l'obbedienza e l'amore. E anche se per volontà dell'arcivescovo decisionista e aristocratico non era più superiore, Paolina restava la fondatrice che tutte guardavano e veneravano. Quando non le chiedevano niente di particolare, tornava negli scantinati della casa, dove continuava a coltivare bachi da seta e a confezionare corone del rosario e fiori artificiali, ed era sempre pronta a rigovernare la cucina o a dedicarsi alle pulizie della casa. E così la congregazione prosperava. Sul finire della vita della madre le case erano già 40 con più di 300 suore. È tutto nato da due ragazze che non sapevano nemmeno cosa fosse la vita religiosa. Ormai Paolina era fortemente invecchiata e il suo male di sempre, il diabete cronico, si era aggravato. Nel 1938, aveva 72 anni, dovette essere ricoverata tra i suoi malati perché un dito le era andato in cancrena. Le amputarono il dito, ma l'infezione si estese alla mano e al braccio e si dovette intervenire ancora chirurgicamente. A chi la compiangeva per la sua sventura rispondeva candidamente, non senza un sottile umorismo, che Dio prima si era preso un dito e poi tutto il braccio, e concludeva: ma io gli ho dato tutto da tanto tempo e lui sa di potermi chiedere tutto quello che vuole. Volontà di Dio, paradiso mio. Così, negli ultimi 4 anni di vita, continuò il suo umile lavoro di confezionare rosari e fiori artificiali, aiutandosi con la bocca. Stringeva lo stelo metallico tra le labbra e con la mano sinistra lo ricopriva di verde, applicava i petali e le foglie, oppure chiudeva con i denti le catenine del rosario. Perché tutto è possibile a chi ama. Morì nel 1942, in seguito a una nuova crisi diabetica con complicazioni polmonari, e durante la lunga agonia l'udirono ripetere per ore con dolce umiltà: misericordia, Signore, misericordia. L'umile emigrata trentina, divenuta sorella e madre di tutti i poveri del Brasile, fu beatificata nel 1991 nella Baia Sul, sulla spiaggia di Florianopolis, capitale dello Stato di Santa Caterina, davanti a una popolazione immensa, dal Papa. La canonizzazione avvenne a San Pietro nel 2002. Veniva così glorificata una donna umilissima che aveva chiesto nelle sue più intense preghiere: io voglio essere vostra per sempre, Signore, l'ultima delle vostre figlie che vuole essere sempre l'ultima, ma per poter essere più vicina a voi, mio caro Gesù.